Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, ecco qui Palla in Tribuna, siamo tornati, un nuovo appuntamento, di nuovo in diretta su Radio Parma, bentrovati a tutti, ai nostri amici che ci scrivono sempre al 333-9200-170, sia i messaggi sms che quelli via WhatsApp, ripeto il numero, 333-9200-170. Ci avviciniamo a un'altra giornata di campionato, la numero 35, questo benedetto campionato che non finisce più perché in casa Parma è diventato un pochino uno strazio come risultati, come prestazioni, insomma i tifosi secondo me manderebbero il nastro avanti di quattro giornate per poter ragionare sul futuro, anche se ci sono delle decisioni molto importanti e probabilmente matureranno in questi giorni, cercheremo di raccontarvele per quanto riguarda il futuro della squadra, dell'allenatore, cercheremo di capire quale sarà l'identikit del nuovo tecnico, l'identikit dei nuovi giocatori o di quelli che resteranno, insomma c'è tanto su cui ragionare e intanto c'è anche il campionato con il Parma che andrà a ospitare l'Atalanta. Negli ultimi anni contro la squadra di Gasperini è andata malissimo in Serie A, quando è tornato il Parma le ha sempre buscate, come si direbbe in forma più dialettale, veramente ha sempre perso, soprattutto se l'è giocata veramente per tratti molto molto brevi. Per fare il punto in casa crociata partiamo dal servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Il campionato da chiudere con dignità, la squadra da costruire, anzi da ricostruire, la guida tecnica in panchina ancora da designare. Il progetto Parma 2021-22 è solo al prologo, tutto da scrivere. C'è una data però che segnerà l'inizio ufficiale della stagione dei crociati. Il Consiglio di Lega ha varato il nuovo format della Coppa Italia. Parteciperanno solo 40 squadre, 20 club di Serie A e 20 di B, con inizio fissato per il prossimo 15 agosto. Primo match ufficiale a seguire il campionato di B, che dovrebbe iniziare il weekend seguente o al massimo quello successivo. In ottica futura, dopo l'ingaggio dell'uruguaggio classe 2003 Matias Mir dal Peñarol, il Parma ha blindato i contratti di 5 giovani promettenti. Rinnovo fino al 2025 per i difensori Balog e Dierks, prolungamento anche per il trequartista Drissa Camarà, tutti già aggregati la prima squadra, conferme anche per il bomber della primavera Gabriele Artistico e per il portiere Filippo Rinaldi già nel giro della nazionale. Negli ultimi match di stagione potremmo vederli in campo, anche alla luce della continua serie di infortuni. Verso la sfida contro l'Atalanta di domenica i crociati perdono pure Brugman, per lui come per Mane Caramò, stagione molto probabilmente già finita. Tegola per il centrocampo, che dovrà fare a meno anche dello squalificato Hernani. I due match a distanza ravvicinata contro Atalanta e Lazio rendono i crociati arbitri della corsa Champions, un motivo in più per onorare gli impegni, anche se di fronte ci saranno due squadre in grande condizione e contro gli uomini di Gasperini a tratti straripanti sarebbe almeno opportuno evitare una figuraccia anche sul piano del punteggio.
Palla in Tribuna.
Perché poi il rischio è quello contro l'Atalanta. Chiedo come prima domanda ai miei ospiti, che sono Marco Bernardini e Alberto Dalla Tana. Buon pomeriggio a entrambi.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a tutti.
Alberto, parto da te. Con l'Atalanta il rischio è quello di prenderne tante. È vero, ha pareggiato a Sassuolo l'ultimo turno, però io l'ho vista al turno precedente col Bologna, poteva farne 10.
A maggior ragione che non ha vinto l'ultima e sarà... stavolta non può più sbagliare, si è giocato un bonus diciamo nell'ultima partita, poi è stata una partita particolare, sono andati in inferiorità numerica. Abbiamo preso goleade quando andava decisamente meglio per il Parma, quindi spero sì, in una partita concentrata da parte della squadra, reazione d'orgoglio verrebbe da dire, un po' banale, ma che ce ne mettano un po', ecco, di orgoglio dopo la retrocessione, almeno appunto da salvare la faccia. Abbiamo visto squadre retrocesse in passato fare cose impensabili, almeno magari questa piccola soddisfazione potrebbero dare ai tifosi del Parma.
anche perché, come scrive ForzaParma.it oggi, Marco Bernardini, è il peggior Parma di sempre a livello di vittorie e gol subiti.
Sì. Sì, assolutamente. Il Parma, 4 giornate dalla fine, anche l'anno del fallimento, aveva 3 punti in più, aveva ottenuto 6 vittorie, e questo è veramente il peggior Parma in termini di vittorie e soprattutto di gol subiti. Io credo che poi il dato che emerga più di tutti, al di là delle poche vittorie, siano i 71 gol subiti, che sono davvero un'enormità. Quello che poi, tra l'altro, è stato per anni il punto di forza delle squadre di D'Aversa, una squadra attenta, che attenta e ripartiva. Paradossalmente ha fatto qualcosa di meglio a livello offensivo, ma chiaramente i tanti, troppi gol presi sono stati una condanna pressoché inevitabile alla Serie B.
Vi chiedo anche questo aspetto: col Torino si è perso di misura, ma l'impressione, guardando anche gli striscioni, le scritte in settimana, che i tifosi non siano stati comunque convinti dalla prestazione della squadra dal punto di vista del mordente, oppure è una reazione ritardata, di sigillata anche da questa retrocessione matematica. Passo prima ad Alberto.
Ma sai, è vero, abbiamo perso 1-0, il Torino doveva vincere ma non doveva perdere, quindi ha fatto una partita corta, si è sbottonato il giusto, ha avuto delle occasioni, ha colpito, ha fatto un gol, ha capito che non avrebbe più preso un altro, non avrebbe più preso uno dal Parma, e quindi è stato molto molto attento, giustamente, anche a sbilanciarsi, a cercare di chiudere la partita, perché non è quasi mai sembrata una partita aperta. Ma guarda, è stato un po' un paradigma della stagione del Parma. In questo campionato io me lo ricorderò in futuro per la salvezza, ma non per la retrocessione, ma non per altro. Cioè, a me mi ha dato quasi l'impressione del Parma quest'anno di non aver mai iniziato il campionato. Paragonandolo alle due retrocessioni, quella dell'anno che si concluse con lo scudetto dell'Inter al tardino retrocessione del Parma, innanzitutto, vabbè, avvenne all'ultima giornata, fu una stagione tribolatissima, mi ricordo trasferte sempre pessime, la sconfitta di Reggio Calabria, però tutto sommato restammo in ballo fino alla fine. Quella del fallimento fu una storia tutta particolare, dove comunque emerse l'orgoglio della squadra, che ad un certo punto fece buonissime cose e davvero onorò la maglia, i colori, la città, se vogliamo metterla su questo piano. Quest'anno zero in tutto, è un campionato totalmente anonimo. Ripeto, il Parma mi ha dato l'impressione di non aver mai veramente iniziato la sua stagione quest'anno.
Marco, anche su questo fronte, aggiungendo appunto lo striscione che è stato affisso, poi rimosso dopo poco, ieri mattina, anche un insulto per i giocatori, ma sembra un po' una reazione a scoppio ritardato rispetto al patatrac che è maturato, secondo me, già da mesi, insomma.
Sì, dobbiamo considerare due aspetti: sicuramente il fatto della retrocessione matematica, quindi fine di quella, non dico speranza, però insomma ti rendi conto che sei matematicamente in Serie B. E poi sicuramente io credo che le porte chiuse abbiano un pochino battato tutto, perché è chiaro che quest'anno nessuno può sapere cosa sarebbe successo. Ho detto che Parma è sempre stata una piazza assolutamente civile, quindi non mi sarei aspettato chissà quali contestazioni, però alcune prestazioni sono state davvero sconcertanti. Faccio fatica a pensare a una squadra che non avrebbe ricevuto qualche fischio, magari qualche confronto fuori dallo stadio, mi immagino, anche acceso, come tra l'altro era stato nell'anno del fallimento, quando ancora c'erano Ghirardi e Leonardi. Però guarda, è stata, come dice Alberto, una stagione che non è mai iniziata, una squadra che non ha mai dato l'impressione di lottare. La partita di Torino, sì, me l'aspettavo così accorta. Il Parma veniva anche, c'è da dire che il Parma veniva anche dai 4 gol presi in casa al Crotone, quindi va da sé che non mi sarei aspettato un'altra imbarcata di quelle dimensioni. Adesso bisogna sperare di chiudere a testa alta, c'è già una serie di 5 sconfitte consecutive da interrompere, anche solo per l'onore, perché insomma è chiaro che bisogna evitare l'ultimo posto e cercare di lanciare qualche giovane e iniziare a programmare la prossima stagione.
Ecco, a proposito di questo, sono arrivati i rinnovi, li abbiamo ricordati nel servizio, insomma si cerca di blindare i giovani più interessanti, che potrebbe essere la base per il futuro. Torno sempre con te, Marco. Per quanto riguarda invece il presidente Krause, noi è ammirabile anche lo spirito con cui affronta, anche la leggerezza per certi versi con cui affronta certi momenti. Se faccio caso, insomma, i palleggi in campo con il figlio, col pallone, prima della partita col Torino, anche il messaggio che ha lanciato nella conferenza stampa di presentazione di Ribalta e Calma, in cui ha detto ci sono ancora 5 partite da affrontare, io ci credo ancora. Però secondo te, secondo voi, a un gruppo questi segnali che input danno poi fondamentalmente? Perché poi a volte bisogna scendere a terra a terra, e in Italia si vede che a volte i risultati, chi vince lo scudetto lo fa vivendo la partita, la settimana in trincea, ecco, siamo diametralmente opposti, però anche come risultati poi.
Sì, sì, serve un imprinting diverso dal punto di vista della comunicazione. Io credo che negli anni scorsi molto abbia fatto anche una figura come direttore sportivo Faggiano, che insomma, tra pregi e difetti, era una persona che entrava nello spogliatoio, teneva sempre alta la guardia, la concentrazione, trasmetteva la fame, la voglia. Quest'anno la sensazione è che sia mancata una figura dirigenziale di spicco che richiamasse, tra virgolette, i giocatori all'ordine. Ok, apprezzabile l'entusiasmo contagioso, la passione di Kraus, però insomma in certi casi sappiamo che ogni tanto togliere lo zuccherino e usare anche il bastone con i giocatori non avrebbe fatto male, anche quando li accoglie, quando escono dal campo, il batti il 5, sì, molto entusiasmo, però purtroppo questa politica non ha pagato, detto che poi sono i giocatori che vanno in campo e causa questo modo di fare tipicamente americano, però mi aspetto il prossimo anno meno messaggi ottimistici e qualcosa tra virgolette di più concreto, e come ho detto, se c'è da prendere decisioni forti, non avere il coraggio, avere anche il coraggio di saperle prendere nei momenti opportuni.
Alberto, cosa ne pensi?
Ma sono d'accordo, diciamo, ecco, Krause, spiace doverlo imputare, ma forse fin troppo signore, fin troppo elegante. Metodo, cioè, lui è americano, è quella sua cultura e si vede. In positivo assolutamente, ma anche in tra virgolette negativo, ma non nel senso stretto del termine, ma per il fatto che comunque il calcio italiano è un campo veramente veramente difficile, dove molto raramente chi è venuto da fuori ha fatto bene, proprio perché è difficilissimo capire certe dinamiche che noi diamo per scontate perché ci siamo nati e cresciuti dentro, però a volte viste da fuori sembrano un po' pazze, un po' assurde. Per questo è fondamentale conoscere bene questa cultura, questo campionato, tutto quello che vi ruota attorno, anche i metodi di comunicazione, e penso che questo sia un anno, uno scotto che ha dovuto pagare in quest'anno, speriamo che adesso possa ripartire. Io dico sempre che Krause lo dovremmo giudicare per quello che farà dall'anno prossimo, questo è stato un anno di assestamento ai noi, assestamento verso il basso, perché siamo retrocessi. Era da mettere in conto, onestamente era da mettere in conto, però i conti, secondo me, scusate il gioco di parole, li dovremo fare necessariamente dalla prossima stagione, anche per valutare questa nuova dirigenza nella quale io francamente ho una certa fiducia.
In questo senso, Alberto, ti chiedo, è strano pensare che la squadra che ha vinto lo scudetto lo ha fatto con giocatori che, adesso non sappiamo in quali termini, lo stipendio, insomma, l'hanno preso, sì e no, è chiaro che si parla di stipendi diversi, però insomma non credo che nessuno sia indifferente alla paga. Qui lo stipendio arriva puntuale ogni mese, così invece i giocatori, sul fatto che abbiano dato il 100%, ci sono ovviamente ampissimi dubbi, sono strani i casi della vita, strano gioco il calcio, strani i giocatori, no?
Sì, sì, io so tra l'altro che i giocatori apprezzano molto Krause, e ci mancherebbe, perché voglio dire, un presidente così è da tenerselo stretto, soprattutto per un giocatore, per tutti i motivi che dicevi tu e che dicevamo prima. Sì, forse anche per questo avrebbero potuto dare qualcosa in più. Non so quanto sarebbe bastato, onestamente. Sicuramente avrebbe fatto piacere qualche in più.
La squadra per me era scarsa, però.
La squadra sì, non era adeguata. Non era una squadra che poteva salvarsi, per tutta una serie di motivi, al di là di andare ad analizzare i singoli giocatori, che questo nel calcio spesso lascia il tempo che trova, però per me non poteva salvarsi, perché per tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, che non sto neanche a ripetere, però squadra nuova, allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, molti non conoscevano la Serie A, una fase di transizione a livello societario, insomma, al di là che sia mancato un po' forse l'impegno in certi momenti, però secondo me i problemi non era quello il focus del problema, ecco, non era quella la mancanza principale.
Marco, adesso guardando, insomma, intanto guardiamo un occhio velocissimo ai rinnovi, c'è qualche giocatore interessante, insomma, Balog Dirks potrebbe essere la coppia, l'anno prossimo no, se si vuole andare in Serie A, secondo me, però tra qualche anno Parma potrebbe avere in mano due centrali importanti, anche se poi si devono fare lungo il percorso, perché non hanno ancora combinato nulla tra i professionisti, e poi ci sono anche gli altri tre ragazzi, si crea questa base, ma poi bisognerà creare anche una base diversa per diventare una squadra competitiva a breve.
Sì, credo che innanzitutto sia stato lanciato un bel segnale, quello di fare dei rinnovi come prima mossa dopo la retrocessione, quindi segno che la politica di Kraus è questa e si insiste anche sui giovani di casa nostra. Tra l'altro aggiungo Balog e Dirks, due difensori centrali, sappiamo benissimo quanto in quel ruolo conti soprattutto l'esperienza, quindi è chiaro che sono giocatori che vanno accompagnati anche da giocatori di un certo spessore, però avere in casa un 2002, un 2003 che possano costituire la base per il futuro sicuramente positivo. E poi io credo che, come ha detto anche Ribalta nella sua prima conferenza di presentazione, per vincere la Serie B servono giocatori forti e di categoria, ecco, tra virgolette, io dico anche una parola un po' forte, anche degli usa e getta, cioè giocatori che siano utili in quella stagione in cadetteria, con alcuni si può anche aprire un nuovo ciclo, ma con alcuni proprio appositamente per vincere la Serie B, che poi possono costituire delle buone alternative anche nella massima serie. Però il Parma credo che per capacità economiche, per blasone, per tradizione, per prestigio e per ambizioni abbia l'obbligo di tentare un'immediata risalita, non dico di ammazzare il campionato, perché prossimo anno la Serie B sarà una sorta di A2, molto complicato, però proprio per le parole di Kraus, facendo proprio tesoro degli errori commessi quest'anno, il Parma il prossimo anno deve fare una rosa per puntare ai primi due posti senza alcuna discussione.
Alberto, è un po' che non lo chiedo questo nelle ultime settimane. Alberto, a parte, mi viene facile dire Mane e Mikaila per quanto riguarda le conferme, ti chiedo chi tra i vecchi confermeresti al netto di potenziali offerte, chi tra i giovani invece secondo te non è sulla strada giusta e potrebbe anche essere lasciato partire?
Guarda, alla fine qui molto dipenderà dal mercato, dalle offerte che avranno certi giocatori, perché paradossalmente tu potresti anche tenerli tutti, ma non è realistico, cioè, voglio dire, Kuzka, Kurtic avranno offerte in Serie A, anche se Kurtic non ha fatto benissimo, ma l'avrà, Gervinho andrà via, Cornelius probabilmente avrà offerte e andrà via, uno come Inglesi invece non penso che ne abbia per i problemi fisici che ha, quindi immagino che ce lo terremo e se tornerà in salute sarà anche un buon acquisto, tra virgolette. Poi ci sono Gagliolo e Jacoponi, dei quali non mi priverai mai per la Serie B, Siepe probabilmente potrebbe anche cambiare aria, nel caso abbiamo un ottimo Colombio, si potrebbe se no altrimenti cercare un altro portiere, ma ripeto, secondo me abbiamo in casa un buonissimo portiere. Poi sai, poi bisogna valutare tutti quei giocatori come ad esempio Busi non ha fatto bene quest'anno, un anno in Serie B gli farebbe bene.
Se arriva però un allenatore che gioca a 4 dietro, io Busi lo lascerei andare, perché a 4
certo, assolutamente. No, ma infatti io stavo dicendo come, però non da titolare, tra l'altro. Cioè, spesso bisogna vedere che offerte può avere. Uno come Pezzella, idem, in Serie B può fare bene, ma potrebbe avere qualche offerta, non lo so, punto di domanda. Uno come Brugman lo terrai assolutamente, tra l'altro la Serie B secondo me è il suo habitat naturale, può fare anche la Serie A, bene o meno bene, però in Serie B mi sembra un ottimo giocatore. Uno come Erdagni, onestamente secondo me non saprei, potrebbe avere offerte all'estero, quindi potrebbe andare, anche perché sono tutti giocatori che hanno un certo ingaggio, in Serie B non so quanto senso avrebbero. E come hai detto tu, i due esterni romeni, se restano, faranno bene, secondo me possono far molto bene, se hanno però offerte tali per cui convenga lasciarli andare, dovranno essere lasciati andare, secondo me. Poi non lo so, perché sai, Kraus ha dimostrato che certe logiche che a noi sembrano ovvie e scontate, magari per lui non lo sono, no? È uno che ha investito veramente tanto, quindi sembra che non guardi troppo al portafoglio, anche se inevitabilmente dovrà farlo. Quindi è una squadra un po' da rifondare, come ha detto Marco, anche con qualche giocatore magari in rigetta di categoria. Sui giovani, come hai detto tu, gente come Balog, Dier, ben venga, però non li vedo titolari subito, ecco, magari sono giocatori come poteva essere il Bastoni del primo anno del Parma in Serie A, che pian piano è stato inserito, ha dimostrato di poterci stare, però ecco, andrei assolutamente con una squadra che abbia già una buona esperienza in Serie B, perché è un campionato che abbiamo conosciuto di recente, l'anno prossimo sarà ancora più difficile, è molto lungo, si gioca in tempi stretti, quindi ecco, serve assolutamente esperienza, che non vuol dire giocatori ultra 35 anni, però giocatori affidabili, ecco.
E Alberto, scusami, Marco, ti aggiorni un po' sul Toto allenatore? Oggi ho riletto il nome di Juric, mi sembra un'ipotesi molto suggestiva, anche che credo, perché credo che arriveranno tante offerte dalla Serie A, a partire da un futuro magari più lontano con, in casa Atalanta, ma gli stessi Fiorentina, ci sono dei club che potrebbero offrirgli delle soluzioni molto interessanti. Come stanno? Com'è lo stato dell'arte?
Allora, ti dico, sicuramente uno dei nomi che, a cui Kraus ha pensato è proprio quello di Ivan Juric. Chiaramente Kraus cerca un profilo ambizioso che possa anche scendere in cadetteria. Chiaro che Juric valuterà le offerte. Credo che possa giocarsi la panchina della Fiorentina assieme a Gattuso. Vedo che c'è questo incastro in Serie A che va verso una volata eventualmente tra Juric e Gattuso a Fiorentina. È da capire poi chi prenderà il posto eventualmente di Juric a Verona, con De Zerbe e lo Shakhtar, che potrebbe essere rimpiazzato da Italiano, Vincenzo Italiano, che è un altro nome su cui Kraus poteva forse fare un pensierino, anche perché io credo che il ciclo di Italiano allo Spezia, a maggior ragione in caso di salvezza, si debba ritenere concluso. Credo che onestamente Italiano più di così allo Spezia non possa raccogliere con una promozione ed eventualmente dovesse arrivare una salvezza quasi insperata a inizio stagione. E quindi poi si va un pochino a guardare i profili di quei giovani che stanno facendo molto bene in Serie B. Uno è Dionisi, che però appena ha conquistato la Serie A con l'Empoli, e diventa difficile pensare di togliergli questo sogno, visto che parliamo proprio di un attore che ha fatto la gavetta, che solo fino a qualche anno fa allenava il Borgo Sesia e poi il Fiorenzuola in Serie D. E c'è Paolo Zanetti, anche lui un nome che può essere interessante, però ecco, credo che dai primi nomi che sono usciti si andrà più verso un nome tra virgolette affermato, che conosca sì la Serie B, ma che sia un nome tra virgolette di grido, quindi sulla falsa riga di uno Juric, tanto per intenderci. Però poi bisognerà vedere se l'allenatore deciderà di scendere in categoria. Juric pochi giorni fa ha detto che lui guarda molto il progetto, quindi a priori non direbbe neanche di no. È chiaro che se ti chiamo una Fiorentina, io credo che la scelta sia pressoché scontata.
E se fosse Roberto D'Aversa il prossimo allenatore, Alberto?
Ma è possibile, anche perché secondo me è importante prendere un allenatore che abbia già vinto, comunque ottenuto delle promozioni in Serie B, e lui ce l'ha nel curriculum. Io sono dell'idea che lui potrebbe restare assolutamente, ma deve sposare in pieno il progetto della società, e la società sposare in pieno, cioè essere convinta su D'Aversa.
Patti chiari, amicizia lunga, esatto, a partire dal mercato,
esatto,
no?
Esatto, come non è stato secondo me quest'anno, e infatti si è visto, si è percepito e si sono visti anche i risultati. Quindi se c'è lo staff di D'Aversa, lo conosciamo, un allenatore che insomma a Parma, pur sempre un po' che divide un po' la piazza, ma come è normale che sia, tutto sommato praticamente tutti gli allenatori sulla faccia della terra, i risultati li ha ottenuti, a parte quest'anno, ha un gioco concreto, non eccessivamente spettacolare, ma concreto, in che ha reso bene i primi due anni in Serie A. In Serie B tutto sommato non avevamo brillato, lo dobbiamo ammettere, però alla fine i risultati li abbiamo ottenuti, appunto sempre con quella grande concretezza che gli è propria. Potrebbe, però ripeto, ci vogliono delle premesse, cioè il Parma deve partire con un progetto convinto, non si può partire un po' così con qualche dubbio, ecco, c'è bisogno di resettare tutto rispetto a questa stagione.
Raffica finale, vi chiedo prima chi va in Serie B, chi è la terza, partendo da Marco, se è cambiato qualcosa rispetto alla settimana scorsa. Avevi detto il Benevento, se non sbaglio.
Per ora ribadisco il Benevento, è chiaro che molto passa da Benevento-Cagliari di domenica, però credo che in questo momento, anche come stato di forma, sia fisico che mentale, il Cagliari sia favorito e il Benevento sia quella messa peggio.
Alberto, concordo, sei d'accordo?
Concordo, si concorda, e me lo auguro anche in chiave l'anno prossimo, trovarsi il Cagliari in società con il Cagliari in Serie B sarebbe un disastro, ce ne sono già abbastanza di rivali forti in Serie B l'anno prossimo.
E invece vi chiedo chi sta fuori dalla Champions. Allora, se non ricordo male, Marco mi aveva parlato del Milan, però l'ultima giornata ha cambiato qualcosina.
Sì, l'ultima giornata mi ha un pochino spiazzato, sicuramente i due punti persi dal Napoli pesano tantissimo, detto che quando ci sarà il recupero Lazio-Torino potrebbe paradossalmente essere più decisivo ora per la Lazio che non per il Torino, che mi sembra abbia un trend anche alla luce degli scontri diretti alle porte in cui poter ipotecare la salvezza, ad esempio va a Verona questo weekend, io credo che con i tre punti il Torino possa essere quasi al sicuro, però la Lazio parte molto indietro, la Lazio non può permettersi praticamente passi falsi. Dipende tutto dal Napoli, se il Napoli fa il filotto, matematica alla mano, c'è cioè Juve-Milan questa domenica e all'ultima giornata Atalanta-Milan, quindi va da sé che il Napoli è dentro e il Milan teoricamente è quella che rischia di più avendo due scontri diretti entrambi in trasferta.
Alberto?
Ma sostanzialmente sono d'accordo, l'Atalanta non starà fuori assolutamente, si merita di andare, la Juve mi sembra difficile pensare che stia fuori anche dalla Champions, perché si giocheranno poi l'ultimo posto Milan, Napoli, Lazio che vedo un po' sfavorita, il Milan incognita nel senso che potrebbe andare un po', potrebbe aver preso, insomma, trovarsi in una situazione che non immaginava e quindi risentirne. Napoli è una squadra un po' strana quest'anno, capace di grandi cose e di pessime cose, quindi ecco, vedo una sfida soprattutto tra Napoli e Milan, ma no, e non penso che Atalanta e Juve comunque assolutamente resteranno fuori.
Grazie a entrambi, a Marco Bernardini e Alberto Dalla Tana. Marco, scusami, un punto velocissimo sui dilettanti, aiutaci perché si corre anche lì col campionato.
Si corre ieri quarta giornata del mini campionato d'eccellenza, il Borgo San Donnino si conferma a punteggio pieno, pensa, è primo da solo in testa classifica avendo giocato una gara in meno rispetto alle altre, quindi a questo punto il Borgo San Donnino diventa la grande favorita, attenzione però perché col giallo di domenica con l'errore nei cambi da parte del Colorno, la Piccardo settimana prossima avrà il 3-0 a tavolino e quindi virtualmente si porta davanti. Comunque la si guardi la classifica, abbiamo tre parmensi nei primi quattro posti, quindi direi che potrebbe essere un affare di famiglia, insomma sarebbe veramente bello tornare ad avere una squadra parmense in Serie D, seppur al termine diciamo di una stagione a dir poco atipica.
Eh sì. Ancora una volta grazie a Alberto Dalla Tana e Marco Bernardini, grazie per essere stati con noi.
Ciao, buon proseguimento.
Ciao. Prendiamo fiato, poi ho un sacco di messaggi, non me li sono dimenticati, anzi quello di Vito lo leggo subito perché è un po' che aspetta. Nel girone di ritorno del campionato precedente, nel quasi campionato finito quest'anno, abbiamo totalizzato 28 punti, la peggior squadra anche per infortuni in Europa. Ma di cosa parliamo? Forza Parma, ci scrive Vito. I numeri non mentono. Noi ci fermiamo però qualche istante, ma per la musica partiamo da David Bowie. We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Your face to face with the man who sold the world. David Bowie, The Man Who Sold the World, molti la conoscono, però in data postuma per essere stata reinterpretata dai Nirvana nel famoso Unplugged. Allora vado con i messaggi, come sempre arrivati al 333-9200-170. Partiamo da quello di Orlando. Mi dispiace tirare fuori sempre la discussione fra Liverani e D'Aversa, ma quando sento sempre dire che D'Aversa ha fatto meglio in fase offensiva rispetto a Liverani, penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto meglio con un Manu Michele in più. Basta vedere la partita con il Torino senza questi due per capire la differenza. Zero gol e un solo tiro in porta, mentre con loro due almeno un gol per il Parma, lo ha sempre fatto. Sono le considerazioni di Orlando. Qui c'è Federico che ci scrive: invece la stagione del Parma non è mai iniziata, è vero, grazie anche i sette soci che hanno disintegrato con la loro conferenza stampa il tutto. Certo, questo episodio è stato solo la punta dell'iceberg. I famosi sette dovevano accompagnare Kraus con i loro consigli almeno nel primo anno, anziché avere fretta di sbarazzarsene. L'Inter, dato che non ha pagato gli stipendi per 5 mesi, perché non è stata penalizzata come da regolamento? In realtà, formalmente, poi se uno firma per prorogare, lo sappiamo bene a Parma, in realtà il mancato pagamento degli stipendi a Parma, insomma, o comunque il risolvere una situazione ambigua, andava avanti da mesi. Poi quando viene stata messa in mora ed è dai creditori della società, sono iniziate le penalizzazioni. Diciamo che i controlli sulla regolarità degli pagamenti degli stipendi lasciano, a mio avviso, molto a desiderare in Serie A, ed è un caso che riguarda molti club, diciamo così. Però poi dopo ci si mette sempre una pezza, anche perché fondamentalmente poi se ci si salva si assicura i soldi per l'anno dopo per i diritti TV, si riescono a tenere buoni tanti creditori, boh, si va avanti, almeno l'impressione è quello che sia successo prima del fallimento del Parma negli anni scorsi. Ecco, ovviamente la vecchia gestione, quella che poi è finita con il fallimento, la bancarotta, tutto il resto. Bisogna innanzitutto prendere un allenatore che non si faccia rimontare di continuo. D'Aversa, a cui va tutto il mio ringraziamento per averci portato dalla C alla A, si è sempre quasi fatto rimontare dopo il vantaggio in via Cesena e l'anno scorso in tutto il posto. Lockdown, sempre Federico. Ci sono altri messaggi che vi leggiamo tra poco, come quello del nostro amico Luca, che ci ricorda la designazione arbitrale per la partita contro l'Atalanta di domenica alle 3, ma prima facciamo una piccola pausa in pubblicità.
Palla in tribuna.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Fratelli Grossi, dal 1986 produciamo e affiniamo salumi tipici della tradizione emiliana. La nostra spallacotta di San Secondo, lavorata secondo l'antica tradizione, è famosa per il suo sapore delicato e la sua fragranza unica. Contattaci per scoprire dove acquistare i nostri prodotti nel negozio più vicino a te, oppure visita il nostro sito www.fratelligrossi.it per conoscere tutta la vasta gamma di prodotti ed effettuare il tuo ordine online. Consegniamo in tutta Italia. Fratelli Grossi, quelli della spallacotta. Non solo.
Notizie dall'ausl di Parma. Mentre prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge, per contrastare la diffusione del virus è necessario continuare a seguire 3 semplici regole: rispettare il distanziamento sociale, usare correttamente la mascherina, lavarsi spesso le mani. Con la collaborazione di tutti, usciamo insieme dalla pandemia.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Di nuovo qui, eccoci di nuovo in diretta su Radio Parma, Palla in tribuna, 333-9200-170. Stavo dando un'occhiata volante al messaggio di Luca, che ci ricorda la designazione arbitrale, una tradizione di questi anni. Del giovedì, Parma-Atalanta sarà arbitrata dal signor Giua di Olbia, poi ci sono tutti i suoi assistenti al VAR Forno, e naturalmente vi invitiamo poi a scriverci ancora qui su la messaggeria di Palla in Tribuna. Adesso ci scrive anche il nostro amico Vanni Zagnoli. Un altro buon allenatore sarebbe Paolo Zanetti, spettacolare fra Ascoli e Venezia. Ogni volta ovviamente ci spuntano tanti nomi, questo ne abbiamo parlato poco fa, è uno, insomma, il curriculum recente in Serie B è importante, poi dopo vedremo quale sarà la decisione del presidente Kraus, anzi proviamo a intuirla, dovremmo avere con noi il nostro prossimo ospite che è Andrea Schianchi, che ringraziamo per essere in linea con noi. Ciao Andrea!
Ciao, buongiorno a tutti!
Allora Andrea, noi stiamo facendo, abbiamo iniziato, insomma, poi è un ruolo ingrato perché si ragiona anche sulla pelle di chi sta già lavorando e sul mercato sempre fatto di voci, ci rende sempre meno credibili così, ma non sappiamo ancora quale sia l'identikit del prossimo allenatore del Parma. Che caratteristiche dovrebbe avere secondo te?
Secondo il direttore generale, cioè il nuovo direttore tecnico, Ribalta, deve essere uno che propone un calcio offensivo, ha detto, perché il Parma non deve avere paura di nessuno, quindi vedremo un calcio sempre all'attacco, eccetera. Questo ha detto lui, io sto con quello che ha detto lui.
Staremo,
quindi, non lo so.
Staremo a vedere, lui. Io ho l'impressione che una parolina su D'Aversa Kraus la stia spendendo in questi giorni.
Secondo me sì, però sai, io credo che si debba esattamente sapere che cosa si vuole fare, perché tu sai che io lavoro con le parole, però quando poi le parole sono esagerate allora bisogna darsi un freno. Allora va bene, vogliamo tornare su subito, d'accordo, eccetera, però per tornare su subito ci vogliono dei progetti molto chiari e molto precisi, e quindi bisogna, insomma, come dire, sapere esattamente quali sono i giocatori che bisogna confermare, quali sono i giocatori che bisogna andare a prendere, che struttura di squadra si vuole fare, cioè una squadra magari con, adesso butto lì un numero, 4-5 esperti e poi dopo dei giovani. Mi sembra che questo allenatore, cioè parlo di D'Aversa, i giovani li abbia fatti giocare, quindi quando si diceva no, lui non fa giocare i giovani, questo non è vero. Perché Manemi Ayla li ha fatti giocare, perché Dirks l'ha fatto giocare, e poi, cioè, secondo me gli allenatori fanno giocare quelli che sono bravi.
Il problema, Andrea, ti chiedo un ragionamento quasi non per assurdo, però a cercare chi tra i vecchi secondo te ha un margine e ha un senso che resti, e chi tra i giovani invece ha meno senso che resti.
Guarda, io tra i vecchi lasciamo stare i vecchi italiani, diciamo, perché poi lì è sempre difficile andare a vedere, però io credo che l'ossatura di una squadra debba partire soprattutto da un principio di identità che nasce inevitabilmente dall'identità nazionale, quindi devi avere una bella base italiana, a mio avviso. Io dei vecchi, diciamo così,
e usiamo questa etichetta però per semplificare,
sì, ecco, io terrei Kučka sicuro. Gli altri, se Cornelius vuole, insomma, lo terrei, ci lavorerei su Cornelius se volesse restare. Gli altri ne possiamo fare a meno, però io Kučka lo terrei, perché credo che possa essere quel leader silenzioso che serve a una squadra magari basata soprattutto sui giovani. Altri non,
insomma, sono prescindibili, tu dici, altri?
Ma sì, insomma, non mi strappo i capelli se vanno via, ecco, in questo momento. Però
Kučka, diciamo così, anche per l'età che ha raggiunto, un conto se vuole andare a batter cassa da qualche parte, altrimenti potrebbe diventare veramente un leader un po' silenzioso, però un leader della squadra.
No, no, ma uno è leader, era silenzioso anche Franco Baresi, non parlava nello spogliatoio, però si faceva sentire quei comportamenti. Kuzka è il leader in campo, quindi è quello che serve. Dopodiché non lo so quali siano però le idee della società, eccetera. Io uno come lui insomma lo conserverei, ecco, se fosse possibile. C'ha 34 anni, io non credo che ci siano molte società disposte a fargli un contratto più alto di quello che ha qui a Parma, ecco.
Ho capito, ho capito. Ti chiedo penso, però, un cenno, parliamo adesso un attimo di, ti apro una parentesi su dei marziani. È la migliore finale di Champions possibile quella che troviamo, quella che ci ha proposto la semifinale?
È la finale di Champions migliore per quello che ha dimostrato, per quello che si è visto secondo me nella stagione. Le squadre inglesi corrono di più delle squadre delle altre nazioni e quindi secondo corrono e giocano di più e quindi secondo me sì. Poi City secondo me è la miglior squadra che ci sia in questo momento in Europa.
Quindi da questo punto di vista, sfondare sì. Una porta aperta.
Vabbè, insomma, questi giocano un calcio davvero piacevole, bello, divertente, veloce, che appassiona e insomma dovrebbe essere una linea seguita, ecco questa. Dopo è chiaro che devi avere i giocatori per poterlo fare, però anche se non hai i giocatori per poterlo fare, perlomeno certe idee possono essere applicate.
Anche perché vediamo questa grande novità, insomma, il centravanti che non c'è, stavolta Guardiola ha sfidato se stesso con le idee.
Sì, perché quando io ho visto la formazione, devo dire che un pochino la sapevo, nel senso che avevo parlato il giorno prima con Sacchi, che a sua volta l'ha parlato con Pep prima, e quindi sapeva che non avrebbe giocato il centravanti vero.
Ma a Sacchi piace questo sistema, queste idee? Sì, immagino di sì.
Da morire, perché proprio è l'idea portata cioè è il colpo di genio portato in campo e applicato, insomma, cioè, sono veramente una squadra di calcio, a me piace vederlo per questo motivo. Sono contento che, siccome molti dicevano che Guardiola era bravo soltanto a Barcellona, beh no, insomma, mi sembra che stia dimostrando anche al City di essere veramente uno bravo, oltre che aggiungo io, conoscendolo, una persona direi di spessore, di altissimo livello proprio, a differenza di tanti altri.
A proposito di squadre che stanno un po' più in alto del Parma, per chiudere il discorso, chi sta fuori dalla Champions? Ogni tanto proviamo a capire quali restano fuori.
Ma guarda, è una bella gara, secondo me, per come la vedo io e per come hanno fatto tutto il campionato, oltre all'Inter ovviamente, le altre tre secondo me dovrebbero essere l'Atalanta e il Milan, per quello che hanno fatto vedere, poi se lo giocano Juventus e Napoli. Il Napoli si è giocato qualcosina con questo pareggio interno contro il Cagliari, vediamo domenica cosa succede con Juve-Milan. Se il Milan fa il colpo, il Milan secondo me ci va. Secondo me alla fine potrebbero andare Atalanta, Juve, Milan.
Non deve perdere a Torino in pratica.
No, assolutamente no.
Se perde passa la Juve. Ok.
Sì, secondo me sì, però sai, adesso ci sono anche dei risultati abbastanza particolari, perché io non avrei immaginato il Napoli pareggiare in casa con il Cagliari. Quindi cioè, c'è da aspettarsi un po' di tutto nelle ultime giornate.
Assolutamente, assolutamente. Andrea, come sempre, grazie per essere stato con noi. Andrea Schianchi.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao, ciao. Allora, intanto devo chiedere scusa a Federico, perché prima abbiamo tagliato l'assolo di The Man Who Sold the World. Purtroppo sono queste tragiche esigenze di tempo che ci spingono di ritmo, insomma, perdonaci, però insomma già l'abbiamo pescata, so che comunque gradisci generalmente la scaletta che proponiamo. Adesso, anche perché è uscita un'intervista interessante a Uzulu nelle ultime ore su vari media nazionali, celebriamo anche i 30 anni dei 99 POS con questo brano.
I giorni scorrono veloci, più di quanto potessi desiderare. Le notti sono assai più brevi di quanto potessi temere. Mi mancano già questi luoghi, mi mancano già i vostri nomi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non può ingannarti. No, 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 no. I pensieri scorrono più veloci della luce.
I 99 posse con sfumature. C'è un messaggio di Rino che tocca alcune sfumature a questo punto. Chi non fa non sbaglia, il nostro antipatico credo che si riferisca, come lo chiama lui, insomma, Roberto D'Aversa, qualche volta ha sbagliato, ma io prima di cambiarlo ci penserei un po', scrive Rino, ed è un pensiero che non pensavo, scusate la ripetizione, è condiviso da diverse persone e divide anche i tifosi del Parma. Staremo a vedere, adesso ci fermiamo qualche istante.
Palla in tribuna.
Lavazza liberamente di casa Modena, Osella, da Coop, ce lo scegli tu. Fino al 19 maggio tanti prodotti delle grandi marche scontati del 30, 40 e 50%. Scopri le modalità nel tuo punto vendita e su e-coop.it. La Coop sei tu.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric.
MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Notizie dall'AUSL di Parma. Mentre prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge, per contrastare la diffusione del virus è necessario continuare a seguire tre semplici regole. Rispettare il distanziamento sociale, usare correttamente la mascherina, lavarsi spesso le mani. Con la collaborazione di tutti, usciamo insieme dalla pandemia.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Di nuovo qui mentre arrivano gli ultimi messaggi, adesso li leggo, soltanto un attimo di pazienza, ci alterniamo al microfono tutti i giorni ormai da tante stagioni, è un piacere per me avere con noi per lanciare l'appuntamento di questa sera Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Radio Parma.
Allora, stasera appuntamento, ormai credo che sia un appuntamento a tutto tondo perché si parlerà della partita, ma non credo soltanto di quello, calcio e calcio.
Beh sì, insomma c'è la partita con l'Atalanta, ma effettivamente in questo momento l'attenzione di tutti, anche di noi che cerchiamo il più possibile sia su radio che sui televisori di capire, di captare i desideri dei tifosi e quello anche di comprendere come si sta già iniziando a lavorare, perché si sta già iniziando a lavorare sul futuro del Parma. Quindi questa sera cercheremo, insomma, vabbè, il solito gioco dei nomi, ma anche qualcosa di più, cioè cercare di prevedere, di captare quelle che sono le indicazioni di ribalta di Kraus per il prossimo campionato, quali potrebbero essere gli identikit migliori per allenatore, giocatori, chi resterà nel Parma. Insomma si cercherà di fare un primo passo con l'aiuto anche dei tifosi da casa, con i sogni anche dei tifosi da casa, perché in questo momento si può anche fare dei sogni o delle indicazioni che sono più ampie rispetto a quelle che potrebbero essere le piste più concrete per cercare di capire come sarà il Parma di futuro, del futuro. Un Parma che ha l'obbligo, perché questo lo diciamo, ha l'obbligo di risalire subito in Serie A, ma forse in questo momento si sta già parlando di un progetto più lungo termine, di ampio raggio, che riguarda sì un ritorno in Serie A immediato, ma anche una prospettiva più lunga con un campionato, quando torneremo, di Serie A, non diciamo da assoluti protagonisti, ma insomma con il Parma che può dare la sua. Quindi cercheremo di capire quali sono le possibili scelte per questa possibilità, partendo anche da quali saranno i giocatori che della rosa attuale potrebbero far comodo a questo progetto non solo di Serie B ma di lungo termine. Ne parleremo con Francesca Mercadanti, chiaramente con Luca Pollina, e con noi ci sarà anche Francesco Monaco, più altri collegamenti che stiamo approntando. Insomma, poche persone, ma i nomi saranno tantissimi, i contributi altrettanti.
Beppe, telegraficamente in chiusura, ma già lunedì sera, insomma in queste settimane, sul tablet sono arrivati, immagino, messaggi di ogni tipo, insomma i tifosi si stanno esprimendo anche in maniera piuttosto chiara, con striscioni scritte, e che sensazione riesce a percepire da un osservatorio particolare, quello del post partita di lunedì con diretta live, quello di ogni giovedì da tante settimane?
Ma allora, come sempre capita, ma come secondo me siamo abituati, il popolo crociato, il popolo dei tifosi si è sempre diviso in due fazioni. La divisione più clamorosa è quella fra daversiani e non daversiani, e oggi il primo passaggio è quello di cuore, che dice cacciamoli tutti via, non deve rimanere nessuno, si deve rifondare. Altri però invece dicono, beh no, attenzione, perché se buttiamo via tutto rischiamo anche di buttare via quel poco, perché tutti sottolineano quel poco che attualmente c'è in rosa. C'è tanta rabbia, c'è rassegnazione, e soprattutto, insomma, questo lo abbiamo evidenziato più volte anche qui su Palla in Tribuna, il fatto di aver ottenuto, conquistato, tra virgolette, ovvero essere andati in Serie B in un modo così inglorioso, così pesante, insomma questo sicuramente non va giù e non andrà mai giù ai tifosi del Parma, anche se sono sempre stati molto bravi a dimenticare le pagine più difficili e oscure, ricordare solo le pagine belle, ma questo sicuramente resterà di questa stagione difficile, anche se però insomma noi dobbiamo cercare di lavorare per far capire che al di là di questa stagione ingloriosa, insomma, si deve cercare di ripartire anche con quel poco che in questa stagione insomma è stato detto.
Grazie Giuseppe Milano e buona puntata. Calcio e calcio alle 21, 12 TV Parma. Ciao.
Grazie Marco, ciao.
Allora, in chiusura un messaggio che arriva da un ascoltatore che non si firma. D'Aversa è l'opposto di quello che vuole il DT, se lo confermano vuol dire che non sono coerenti, però se a Schianchi piace può essere che venga riconfermato. Chiudiamo con questo simpatico messaggio. A domani, come sempre, Palla in Tribuna alle 14. Grazie Simonetta Collini in regia. Ciao ciao.